Amen. Allora, Atti 18, settimana scorsa abbiamo visto Atti 17, e stiamo parlando qua in questi capitoli di Atti del secondo viaggio missionario di Paolo, ce ne sono quattro nella seconda metà del libro di Atti. Ricordate che è cominciato con una divisione tra Paolo e Barnaba, e quindi Paolo sta viaggiando assieme a Sila e Timoteo. Era anche Luca per un paio delle città. E vediamo che lui viaggia maggiormente nella Macedonia, quindi la parte nord dell'odierna Grecia, ed anche Acaia, che sarebbe la parte sud della Grecia odierna. In Atti 16 è stato a Filippi, ricordate, c'era Lidia, la giovane serva, ed anche il carceriere che hanno ricevuto il Signore. Poi in Atti 17 abbiamo visto che Paolo è andato a Tessalonica, Berea, e Atene, ha portato, predicato il Vangelo in tutte queste città. Vediamo che lui, assieme alla sua squadra, stanno portando il Vangelo fino alle estremità della terra, proprio come Gesù ha detto, no? Ricordate Atti 1:8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra, e vediamo che sta succedendo proprio così. Oggi, in capitolo 18, vedremo il ministero di Paolo a Corinto, e poi vedremo anche un paio dei suoi viaggi alla fine, però maggiormente ci concentriamo su quello che ha fatto e predicato a Corinto. Va bene? Versetto 1 di Atti 18. Dopo queste cose, Paolo partì da Atene e venne a Corinto. E trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma, si recò da loro. Or siccome era dello stesso mestiere, andò ad abitare con loro e lavorava. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. Ogni sabato insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto dallo Spirito a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi contrastavano e bestemmiavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono libero da ogni colpa. Da ora in poi andrò ai gentili». E allontanatosi di là, entrò in casa di un tale di nome Giusto, il quale serviva Dio, e la cui casa era attigua alla sinagoga. Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Quindi, di nuovo, come avevo detto, vediamo Paolo a Corinto, la città di Corinto. È una città che dista circa 70 chilometri a linea d'aria da Atene, quindi sempre nella parte sud di Grecia, ed è costruita su un istmo. Infatti adesso c'è un canale che hanno scavato tra i due mari in modo che le navi possano passare e risparmiare tempo nel viaggio, e perciò, visto che era proprio un porto, era una città benestante economicamente, però anche, a motivo di questo, come anche tante città moderne, anche moralmente, insomma, può essere un po' corrotta. Quindi questa è la città di Corinto dove Paolo fonde, per la grazia di Dio, questa chiesa. Allora, arriva e subito trova due persone, Aquila e Priscilla, appena arrivati dall'Italia, dalla Roma, e vediamo che loro, con Paolo, avevano diverse cose in comune. Avete notato? Erano entrambi giudei, credenti, si trovavano come stranieri in un paese straniero, erano fabbricanti di tende, erano tutti quanti servi di Dio, ministravano dovunque andavano. La chiesa di Dio. E vedremo che loro diventeranno amici stretti di Paolo, viaggeranno con lui, come vedremo proprio qua alla fine del capitolo. E vediamo che Paolo li saluta in diverse delle sue lettere e qua li conosce, insomma, è un'amicizia importante che è nata proprio qua. Immagino che mentre lavoravano, ministravano, parlavano e così si sono conosciute. Facciamo bene anche noi apprezzare e custodire le amicizie che noi abbiamo. Vediamo che questa è un'amicizia fondamentale nella vita di Paolo. Vediamo che Paolo qua, assieme a loro, lavorava con le sue proprie mani. Lui a volte era sostenuto come missionario quando c'erano i fondi, invece quando non era sostenuto, lui lavorava con le sue mani per poter presentare, portare il Vangelo gratuitamente. Lui aveva dedicato la sua vita all'opera del Signore. E sapete che il lavoro fa parte della vita cristiana, fa parte della vita cristiana. Infatti, tante volte quando pensiamo al lavoro, cosa pensiamo? È quel male necessario che dobbiamo sopportare in modo da poter avere la busta paga per comprare le robette che vogliamo, vero? Quel male necessario che bisogna sopportare. Allora, non è che ci divertiamo sempre al lavoro, ok, a volte, però sapete che noi siamo stati creati per lavorare. A volte pensiamo che il lavoro è il prodotto del peccato, però cosa facevano prima del peccato nel giardino d'Eden? Coltivavano il giardino, infatti. Il lavoro preesiste il peccato, è qualcosa per cui siamo stati creati. E vediamo che anche Paolo nella sua vita lui lavorava in modo che potesse presentare il Vangelo gratuitamente. Allora qui vediamo la storia che è molto simile alle altre città in cui predicava, va prima alla sinagoga, prima ai giudei, predica, alcuni accettano Cristo, altri no, lo rigettano, bestemmiano contro di lui e quindi se ne va e si concentra sui gentili. Già abbiamo visto questa più o meno la stessa storia diverse volte, si ripete anche qua. Notiamo una frase che dice, quando lascia la sinagoga, lui dice, sono libero da ogni colpa. Perché Paolo ha portato il Vangelo fedelmente, ed è il compito che il Signore gli aveva dato. Infatti in 1 Corinzi 9 Paolo dice, guai a me se non predico il Vangelo. Paolo dovrà rendere conto a Dio per come ha predicato e se non avrà predicato fedelmente dovrà rispondere. Per lui ha predicato e quindi può dire, sono libero. Adesso la decisione è nelle vostre mani e quindi faceva sempre così. Comunque qua vediamo che Luca non scrive proprio una sua predica che ha portato in Atti 18. Però in 1 Corinzi, capitolo 2, vediamo di che cosa consisteva il suo messaggio a Corinto. Quindi giriamo un attimo in 1 Corinzi, capitolo 2, e vediamo il messaggio di Paolo ai Corinzi. Primo Corinzi 2:1, anch'io, fratelli, Paolo che scrive ovviamente ai Corinzi, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio. Ci fermiamo là un attimo. Paolo ovviamente annunziava la testimonianza di Dio, il Vangelo, la grazia. Vediamo che non predicava con eloquenza, non presentava sapienza umana, aveva un altro approccio. E vediamo in versetto 2, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Paolo aveva un unico obiettivo, non predicare se stesso, ma predicare chi? Cristo, esatto, Cristo e Lui crocifisso. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non ha predicato il Padre, che non ha predicato lo Spirito Santo, che non ha predicato la risurrezione, soltanto la croce? No, ovviamente no. Ha predicato Padre, Figlio, Spirito Santo, di sicuro, la risurrezione di sicuro, però vuole enfatizzare la centralità di Cristo. Cristo deve essere al centro del messaggio cristiano. E Paolo non perdeva tempo con filosofie umane, ragionamenti carnali, non attirava l'attenzione su se stesso, faceva tutto per enfatizzare, glorificare e innalzare Cristo Gesù, il messaggio di Lui. E questo non vuol dire che non affrontava altri discorsi, vero? Leggendo anche la lettera di Primo Corinzi, lui affronta diversi tematici. Avete mai letto? Divisioni, ricompense, l'apostolato, l'adulterio, disciplina in chiesa, matrimonio, libertà cristiana, le donne in chiesa, i doni spirituali, l'amore, la risurrezione, il dare in chiesa, insomma. Anche in Primo Corinzi affronta tantissimi argomenti, però tutto quanto è basato su Cristo. E non sì quello che Cristo ha detto, sì, però anche quello che Cristo è. Cristo è uno con il Padre. E quindi anche noi come Chiesa dobbiamo essere uniti gli uni con gli altri. Cristo è il grande apostolo venuto dal cielo in questa terra, e quindi Paolo come apostolo di Gesù Cristo deve fare come lui ha fatto. Insomma, possiamo anche andare avanti. Vediamo che Paolo predica Cristo in tutto. Non vuol dire che non affronta altre cose, però lo fa sempre alla luce di Cristo e chi lui è. Quindi insomma ha detto, non ho saputo altro tra di voi che Cristo e lui crocifisso. Poi leggiamo anche avanti, sempre in 1 Corinzi 2, versetto 3, vediamo come ha predicato. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ecco l'approccio di Paolo. Lui, notate, non ha nascosto la sua debolezza. E non cercava di persuadere la gente con parole di sapienza umana. Predicava apposta in modo semplice, in modo che lo Spirito potesse veramente operare. E poi vediamo il motivo, in versetto 5, affinché la fede dei Corinzi fosse fondata non su di lui, non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Questo è bellissimo. Paolo ha fatto tutto quanto in modo che fosse chiaro chi è, chi ha la vera potenza, ed è Dio. Ed io posso anche sintetizzare con Paolo qui. Io raramente predico nella mia prima lingua. Io sono americano, non sono italiano, quindi anche io devo predicare in modo, diciamo, semplice, perché sono costretto. Infatti mi ricordo, e ci saranno anche alcuni ragazzi di tanti anni fa, che volevano studiare l'Apocalisse, ok? E praticamente io stavo spiegando Apocalisse capitolo 6, dove ci sono i quattro cavalli dell'Apocalisse, ok? Invece di dire quattro cavalli, cosa ho detto? Ho detto quattro cavoli. E i ragazzi si ricordano ancora, mi sa. Dà proprio paura quell'immagine, no? Insomma, succede, però gloria a Dio. Io dico gloria a Dio. Perché non che io ho trasmesso, no, però nel senso che non posso vantarmi di me. È impossibile. Devo dipendere da Dio. E sapete che questo è vero per tutti, in tanti modi? Avete debolezze? Io sì, ovviamente, come ve l'ho appena confessato. Sapete che per Dio non importa? Non importa? Anzi, secondo Corinzi 12:9, Dio rende perfetta la sua potenza in che cosa? Nella nostra debolezza. Quindi, diventa perfetta quando noi siamo imperfetti. E questo è il messaggio che Paolo non ha soltanto predicato, ma ha vissuto questo messaggio, che la potenza di Dio si rende perfetta nella nostra debolezza. Questo è il messaggio che Paolo ha predicato ai Corinzi. Vediamo che diversi si sono convertiti, giudei, gentili, e Paolo va avanti così. Poi Dio gli parla tramite una visione. Leggiamo in versetto 9, tornando in Atti 18. Una notte il Signore in visione disse a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Così egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando fra di loro la parola di Dio. Quindi il Signore, come ho visto anche altre volte, parla a Paolo con una visione. Cosa dice? Non temere. Se Dio deve dire a Paolo non temere, cosa possiamo capire da Paolo? Temeva, esatto. Se Dio deve dire a Paolo parla e non tacere, cosa possiamo capire di Paolo? Che voleva tacere, che non voleva parlare, che voleva, insomma, non fare più? E queste sono cose che anche noi dobbiamo sentire ogni giorno. Tyler, non temere. Tyler, non tacere. Tyler, parla, vai avanti. Poi gli promette due cose: nessuno ti farà del male e ho un grande popolo qui. E questa parola gli ha dato forza per tirare avanti, per continuare a ministrare. E Dio ha raggiunto quelle persone, sapete? Perché vediamo che c'era una chiesa abbastanza grande là, a Corinto. E Dio ha raggiunto quelle persone tramite Paolo, una persona che, sembrerebbe, voleva gettare la spugna. Voleva mollare e dire, vabbè, basta. E credo che il Signore voglia dire anche a noi stamattina, non temere, non tacere, non mollare, andate avanti. Perché se siamo sinceri, quei momenti di scoraggiamento arrivano per tutti noi, no? O forse sono io l'unico? No. Non temiamo, perché il Signore è con noi, e il Signore, finché siamo su questa terra, ha una missione per ognuno di noi. Leggiamo un versetto in Galati, capitolo 6, sempre meditando sullo stesso. Stessa cosa più o meno. Galati 6, 9. Perché nella vita ci possono essere tante tentazioni, vero? Tante situazioni che, insomma, non sono belle. Stanchezza, possiamo essere scoraggiati, indifferenti. Però cosa dice la parola di Dio? Galati 6, 9. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. E tante volte veniamo meno, o vogliamo dire, ma basta, io non ce la faccio, io insomma lascio tutto qua e faccio la mia cosa. No. La parola di Dio ci incoraggia a non venire meno nel fare il bene, sapendo che raccoglieremo se perseveriamo. E sapete che la nostra fatica nel Signore, quello che facciamo per Lui, non è vana. Non è vana. Primo Corinzi 15, 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Non è vana. Qualsiasi cosa che facciamo per il Signore non è mai vana. E noi di cosa abbiamo bisogno allora? Della perseveranza. Della perseveranza. Perché se noi perseveriamo, raccoglieremo al suo tempo. Ci vuole del tempo. Come Paolo, no? Dice che lui era là un anno e mezzo. Tanto tempo. E se noi perseveriamo, raccoglieremo il frutto di quello che abbiamo seminato. C'è una cosa che ho sentito tanti anni fa, che mi è sempre rimasta in testa, ed è che noi tante volte sovrastimiamo quello che possiamo fare in 2 anni. Diciamo, ah, io sono grande, 2 anni io potrei fare tanto, tanto, tanto. E noi pensiamo di... Però non è vero, tante volte ci vuole molto più tempo. Però, dall'altra parte, sottostimiamo ciò che possiamo fare in 20 anni. No? Pensiamo che in 2, però dopo tanto tempo vediamo che il Signore può fare al di là di quello che possiamo immaginare e pensare. Quindi abbiamo bisogno di perseveranza e dobbiamo sapere che quello che facciamo per il Signore non è mai vano. Il frutto arriverà. E l'importante è di non mollare adesso, ma di continuare e perseverare. Bene, allora, Atti 18, versetto 12. Ma mentre Gallione era proconsole dell'Acaia, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e lo condussero al tribunale, dicendo: costui persuade la gente a servire Dio contrariamente a quanto la legge insegna. Come Paolo stava per aprire la bocca, Gallione disse ai giudei: se si trattasse di qualche ingiustizia o misfatto, o giudei, io vi ascolterei pacientemente, secondo la ragione. Ma se sono questioni che riguardano parole, nomi e la vostra legge, vedetevela voi, perché io non voglio essere giudice di tali cose. E li scacciò dal tribunale. Allora tutti i greci presero Sostene, il capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava di queste cose. Quindi i giudei portano Paolo davanti al tribunale. Questo tribunale si può trovare ancora al sito archeologico di Corinto, molto bello. Nella parola, nel greco, la parola è bema. Quando dice tribunale, la parola nel greco è bema, bema. Ed è bello perché in Secondo Corinzi 5 Paolo parla non del bema di Corinto, ma del bema di Cristo, dove tutti noi saremo giudicati un giorno. Dovremo rendere conto per come abbiamo vissuto questa vita e poi saremo ricompensati. E quindi vediamo che Paolo viene portato per una questione che riguarda la legge ebraica davanti a questo tribunale. Non viene specificato il motivo. Paolo vuole difendersi, ma prima che può anche aprire la bocca, il proconsole lo ferma, avrebbe visto Paolo e i giudei, scusate, i giudei, tutti quanti, come un unico gruppo di giudei. E quindi lo vedeva come un problema interno, cioè voi, tra voi giudei, dovete capire questa cosa, io non c'entro. Perciò dice, vedetevela voi, Gallione riconosce che il tribunale non serviva per giudicare le loro cose, e quindi dice, andate avanti. E alla fine vediamo che va bene per Paolo, e come Dio aveva promesso, nessuno gli ha fatto male in quella città. Adesso andiamo avanti, versetto 18, vediamo che Paolo va avanti. Ora Paolo, dopo aver dimorato là ancora molti giorni, prese comiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria con Priscilla e l'Aquila, essendosi fatto radere il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto. Quando giunse ad Efeso, li lasciò lì, ma egli entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì, ma si congedò da loro, dicendo: devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi, se piace a Dio. Così partì via mare da Efeso, sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme e dopo aver salutato la Chiesa, scese ad Antiochia. Quindi Paolo rimane a Corinto ancora un po', però poi parte per la Siria via Gerusalemme. Allora, vogliamo notare un attimo questo paesino dove si ferma, Cencrea, avete notato? In versetto 18. Era un paese che si trovava dall'altra parte dell'istmo, ancora se si va oggi si può vedere le rovine di questa città antica. Non viene menzionato qui se c'era una chiesa là o no, però sappiamo che più avanti ci sarà una chiesa, perché in Romani 16, versetto 1, Paolo parla di una diaconessa, Febe, della chiesa di Cencrea, Quindi non sappiamo se quando Paolo è tornato ha fondato questa chiesa, se i fratelli di Corinto l'hanno fondata, però vediamo che ci sarà una chiesa lì. Avete notato cosa ha fatto a Cencrea? Si è fatto radere il capo perché aveva fatto un voto. E vediamo che più avanti va a Gerusalemme per una festa. Allora, il voto qua è probabilmente quello del nazireato. Se volete approfondire in Numeri capitolo 6, viene spiegato tutto questo voto, come si doveva fare, cosa si doveva fare, cosa non si doveva fare. In pratica, chi prendeva questo voto doveva astenersi dall'alcol e dall'uva, e non si doveva tagliare i capelli e non poteva toccare nessun corpo umano, animale, nessun corpo morto. Quindi questo è un po' il voto che probabilmente ha preso. E forse uno si sta chiedendo, cosa fa Paolo qui? Cosa fa? Sta rinnegando Cristo per tornare alla legge? Sta tornando all'Antico Testamento? No, ovviamente no. Paolo è molto chiaro, in Romani 3:20, nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per mezzo delle opere della legge. Paolo sapeva che era salvato per grazia, e questo voto era un modo per esprimere, diciamo, la sua gratitudine e devozione al Signore. Infatti tanti suppongono che abbia cominciato questo voto quando ha ricevuto quella visione dal Signore, un anno e mezzo prima, e adesso che parte da Corinto taglia i capelli per riconoscere che Dio ha mantenuto la sua parola. Gli ha promesso, tu starai bene, insomma il Signore l'ha fatto e quindi riconosce il Signore in questa cosa. Poi vediamo che si ferma per un po' di tempo ad Efeso, però vedremo la prossima volta che lui passerà diversi anni lì. E hanno pregato Paolo, ma rimani qui ad Efeso. Lui dice no, devo andare avanti, fare la festa, salutare gli altri fratelli, però se piace a Dio ritornerò. E voglio proprio notare quella frase, ma ritornerò di nuovo da voi se piace a Dio. E lui sapeva che mentre programmava la sua via, Dio dirigeva i suoi passi, era sensibile allo Spirito Santo e quindi seguiva la sua guida in tutto quello che fa. Mi fa venire in mente qualche versetto, giriamo insieme in Giacomo 4. Giacomo 4, 13. E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire, se piace il Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate della vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare del bene non lo fa, commette peccato. E quindi Paolo fa la stessa cosa qua. Voi sapete ciò che accadrà domani? Io no. Tante volte nella vita succedono cose impreviste. Noi sappiamo che la vita è un vapore, E quindi noi diciamo, se piace il Signore, o mi piace come dice Giacomo, se saremo in vita. Noi non sappiamo neanche se saremo vivi domani, vero? E quindi noi programmiamo la nostra via, ma lasciamo che il Signore diriga i nostri passi. Adesso finiamo il capitolo, in versetto 23 di capitolo 18. Dopo aver trascorso là un po' di tempo, ripartì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Ora un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Costui era ammaestrato nella via del Signore e fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Accaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto colà, egli fu il grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia. Egli infatti confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Quindi lui, insomma, si è fermato ad Antiochia per un po' di tempo, conclude il secondo viaggio missionario e comincia il terzo viaggio missionario. Vediamo che lui è partito per incoraggiare i discepoli che si trovavano in Galazia, Frigia. Lui ha fondato queste chiese e quindi dopo un po' di tempo passava per, insomma, capire come stavano. Vediamo che lui sta viaggiando verso Efeso, dove voleva tornare appunto, e dove, come anche vedremo la prossima volta. Infatti vediamo in versetto 1 di capitolo 19 che Paolo arriva appunto ad Efeso. Però gli ultimi versetti che guardiamo stamattina, da versetto 24 a 28, vediamo una piccola parentesi, se posso dire. E qui l'autore, Luca, ci presenta questo predicatore Apollo, un predicatore itinerante, un po' come Paolo. Vediamo che Apollo era un uomo eloquente, e qui notiamo che l'eloquenza in se stesso non è una cosa spregevole. Ricordate che prima abbiamo visto che Paolo non ha predicato con parole persuasive di umana sapienza. Qui vediamo Apollo ha un dono, e non vuol dire che è limitato, è solo quando diventa l'enfasi che poi sbagliamo. Vediamo che Apollo era bravo, serviva fedelmente Dio, predicava Gesù come il Cristo da tutte le scritture. Anche Paolo in 1 Corinzi 3 riconosce Apollo anche in altri versetti. Però vediamo che lui doveva ancora imparare, avete notato? E quindi Priscilla e l'Aquila, loro che abbiamo conosciuto all'inizio del capitolo, spiegano meglio a lui la dottrina cristiana. Vediamo che loro non lo fanno con orgoglio, sembra che loro l'hanno preso un po' da parte, hanno detto, guarda Apollo, questo, quell'altro, leggiamo la Bibbia, vediamo che qua, insomma. E vediamo che lui così può ancora in modo migliore predicare il Vangelo, può ministrare in modo ancora sì, meglio. Vediamo che c'erano due battesimi qui, il battesimo di Giovanni Battista, anche nel prossimo capitolo, capitolo 19, vedremo questo. Il battesimo di Giovanni Battista è uno di ravvedimento, Marco 1,4 dice così, Giovanni predicava, ravvedetevi. Invece vediamo che il battesimo che vediamo nel Nuovo Testamento è proprio l'unione con Cristo. Vediamo in Romani 6,4, noi siamo uniti con Cristo nel battesimo, nella sua morte e nella sua risurrezione. E poi anche il battesimo dello Spirito Santo, che vedremo anche settimana prossima. E quindi vediamo che Paolo andrà avanti ad Efeso la prossima volta e troverà, penso, a motivo della predicazione di Apollo, questa stessa idea del battesimo di Giovanni, Cristo, insomma. Però vediamo che Apollo continua a predicare Cristo dalle scritture, e questa è la cosa importante. Anche se lui non era uno dei dodici, predicava Cristo fedelmente, e questa è la cosa importante. Ricordate, per chi c'era mercoledì, Adam ha detto, abbiamo visto i versetti, chi non è contro di noi è con noi, è con noi, è per noi. E vediamo che lui ministrava fedelmente la parola di Dio. Uno semina, l'altro annaffia, ma Dio dà la crescita.